Ecco, rimissione delle pene dovute. E quando c'è su 100 giorni di indulgenza, nella preghiera, come facevano? Non glielo mettono più, una volta lo facevano. Ogni vescovo aveva fino a 100 giorni. I vescovi potevano dare. I monsignori mezza giornata e basta. 100 giorni di indulgenza per chi recitava. E allora 100 giorni di purgatorio, meno no! Sono 100 giorni di penitenza come facevano gli antichi cristiani. Corrisponde, capito? Comunque io su questo non discuto molto, perché a me, cari Robby Kay, no, non mi piacciono parlare d'amore di questi contratti di compere, perché ancora l'idea della storia che questi pasticci hanno creato l'eresia protestante. Vabbè. Assomiglieremo a Gesù, il nostro modello che ci ha insegnato come deve essere il nostro atteggiamento verso gli altri. L'avete fatto a me. Ma l'antipatico con la povera mi pensa che un po' di là. Chi è quella? Quella? Lo conosci? Sì. Chi è? Gesù. Ci riduce la pena della nostra anima per i nostri peccati e avanziamo nel cammino al cielo. Mi sembra che sia pagata bene, eh? Paga bene, Signore, eh? Boh, allora torniamo a dare... sette, sono 3 minuti a testa. 3 minuti a testa. Ecco qui. Opere di misericordia spirituale. Insegnare a chi non sa. Com'era l'antica dizione? Insegnare? Agli ignoranti. Adesso è diventata un po' offensiva, perché se uno dice, ma tu sei ignorante, quelli sono male subito, dice, cosa crede di essere quelli? Cioè tu ignori questa roba qui, no? Ecco. Ci sono certe robe, uno non può mica, è possibile, qualche cosa non ignora. Solo Dio non è ignorante, ma noi qualche ignoranza l'abbiamo, vero? Ecco, allora chi non sa ciò che deve sapere? Prendiamo prima globalmente il problema della cultura, dell'analfabetismo, che crea l'analfabetismo, è la prima causa della povertà, perché la gente che non si è istruita non ha gli strumenti per saltare fuori dalla sua situazione ed è tenuto in situazione di schiavitù per servire i furbi e non ha capacità di difendersi, non ha possibilità perché non sa parlare, non sa scrivere, lo imbrogliano dappertutto per rimanere schiavi, quindi è un calcolo spesso, no? Perché se li istruissi, quelli diventano troppo furbi. E allora si rivoltano, incapaci anche di rivoltarsi. E poi tra di noi, senza andare a quelle genere, se è un dono la scienza, la sapienza, è un dono. Quindi quando a uno manca la conoscenza di una questione bella, importante, non di un pettegolezzo, fai in maniera di comunicarglielo. Portare buone novelle non significa soltanto Cristo è risorto, ma come è risorto? È risorto in quella persona che, perché c'è questa roba qui. Fatevi spiegare la teoria della relatività di Einstein e che conseguenze può avere domani questa scoperta su tutto la scienza, su tutte le medicine, capito? È bello questo, capito? Ma soprattutto dite cose che a lui importano, e invece che rimanere chiuso. Non fate i finti ignoranti. No, sono mio, ma lo sai, perché non me lo dici? Ah, ma non sono sicuro. Dimmi quello che è, sei sicuro, e poi dici, di questo non sono sicuro. Ma però è per finire. I falsi modesti non vanno bene, sono uguali agli orgogliosi che sono saputelli, che dicono le cose così perché lì è per far vedere che loro lo sanno, come facevo io da bambino, che dicevo delle cose, le inventavo, perché i miei amici più grandi mi dicessero, come sei furbo, e mi tenevano alla loro compagnia. Se invece io parlavo da bambino, mi dicono smurgagnon. Tu non sai, eh? Cavolo, vai a Milano, perdi.
Sono
extracomunitario. Chi è che lo sa? Sai smurgagnon? C'è nella Lunigiana, no, ma te sei musa. Lo sai tu? Allora, e quelli che non sono neanche tanto piccoli, che non sono neanche capaci di soffiarsi il naso e quindi ci rimane
moccolento.
Basta. Quindi insegnare per dire il dono della scienza, che è anche dono allo Spirito Santo. Dare consiglio, che ne ha bisogno, sono molto legati. Una persona che ha dei dubbi è tormentata da dubbi. E purtroppo c'è anche la difficoltà di alcuni che per temperamento sono scrupolosi, molto scrupolosi, credono, magari vedono il male dove non c'è, paura di aver fatto il male, e quindi questi ci vuole pazienza perché soffrono davvero. Però qualche volta si può fare come ha fatto quel prete di Fidenza, che c'erano due preti, via. Uno si chiamava Don Casale, era malato proprio di scrupolo, vede il male dappertutto, cioè. E c'era il suo direttore del seminario, che era il suo amico, confidente, confessore, eccetera. Un giorno va là presto, perché poi magari ti fanno alzare di notte, questi, e gli dice: che cosa hai ancora? Lei: sai che ho paura, dite che? Ho appena detto messa di aver consacrato l'altare, e invece che consacrare l'ostia ho consacrato l'altare, quindi vuol dire che l'altare è Gesù, capito? Ah sì, ha detto? Ma come mai? Sì, secondo me ho sbagliato. Allora fai così adesso, fai la comunione, mangialo. Dice, era di marmo. Ma veramente degli aiuti, dei consigli, con molta modestia, con molta umiltà, anche le osservazioni. Per esempio, dando avanti, correggere chi sbaglia. La correzione fraterna è prevista da Gesù e sviluppata anche da Paolo, che faceva correzione fraterna. Andava Paolo con le sue comunità, da una dolcezza paterna, materna, incredibile in un uomo così, a momenti di durezza in cui tirava giù forte, ma forte, ma era un temperamentino, Paolo. Ha preso un giorno Pietro, lui che veniva dall'altra sponda, stai umile, no? Un po' per piacere. Adesso sei appena arrivato, vuoi fare il furbo, proprio con Pietro che Gesù ha sentito direttamente. Ha sentito anche me, ha detto. Ma nessuno ha visto, lo dici tu. E dovete fidarti, se no. E un certo giorno prende Pietro e gli dice, davanti a tutti, tu sei un ipocrita. Capito? Tu fai Paolo, io faccio Pietro, un qualche giorno di, senti, parroco. Tu sei un ipocrita. No, sì, tu devi dire me, sei l'ultimo arrivato dai primi. Io sono il primo. Perché Pietro andava a mangiare coi pagani, erano ad Antiochia. Però quando sono arrivati quei di Gerusalemme che conoscevano Pietro, Atti degli Apostoli, sono arrivati, Pietro, hanno criticato, cosa vai a mangiare con i pagani, dice la pagana, gli vai, Pietro che è bella col visile, io? No. Certi vizi non si perdono. Allora non ci andava più. E Paolo, che l'aveva persuaso a stare insieme anche i pagani, al Serabì. E allora gli ha detto, sei un ipocrita, dopo Pietro, alla fine era talmente umile Pietro che aveva sempre ragione a Paolo. Però come andava Pietro? Gesù, in particolare, nella correzione fraterna, ha detto che quando un tuo fratello sbaglia, tu correggilo tu per tu, con amore. Mai, mai dire, oh, tu, cosa fai lì? Sei stupido davanti a tutti. Diti se ti pare di essere. Non lo so, secondo me hai sbagliato, ma con amore te lo dico, Guarda che tu sei più bravo di me, ma in questa roba qui non te ne sei accorto forse. Io? Allora prendi su un amico e vai a dirglielo. Allora in due chissà che con un testimone non ci creda. E sarà visto. Allora Gesù dice, abbialo per reprobo, Gesù. Cioè, affidalo alla comunità, che sarà già la comunità, perché non ti vuole ascoltare. E dice la Bibbia Antico Testamento, ma ribadito anche nel Nuovo, adesso io sono rimasto più senza i foglietti che avete lì dove c'è il coso, questo, c'è la citazione precisa, c'è la citazione della correggere colui che sbaglia, c'è Matteo dice, ecco, allora, l'Apostolo Giacomo, ecco la lettera di Giacomo, dice, alla fine lettera, chi conduce un peccatore dalla sua via di errore alla vita santa, salverà la sua anima dalla morte, non solo quella, anche la sua, e coprirà una moltitudine di peccati. Bel colpo, Tu pensavi di aver salvato lui, hai salvato lui e anche te. Ecco, quindi la correzione, no, ma me interrobi dietro, non mi sentire, perché dopo, ecco, vedi, questo timore, se lo fai con amore vero, lo devi fare, dopo si prenderà le sue responsabilità, non per questo non gli parlerai più, eccetera, no? A meno che proprio non si ribelli contro di te e che dice basta, piantala di stufarmi, vabbè. Io però te l'ho detto perché ti voglio bene, come un padre, una madre, un fratello. È un fratello che sbaglia, tu glielo devi dire, glielo devi dire, non può che genitore è, che fratello è, quello che fa finta di niente. Basta con l'ipocrisia di dire, a me voi mia, adesso c'è molto questo atteggiamento privatistico. Da dove viene l'origine, per esempio, del fatto che nei vostri palazzi, nelle vostre scale, tante volte capitano delle situazioni che sarebbe bene, quantomeno il parroco le conoscesse, poi vedrà lui che cosa può fare e con chi può fare qualche cosa. Ma dalla paura di essere pettegoli, non è mica vero, dalla paura di essere, come si chiama, mettersi dentro situazioni fastidiose, tu taci, non dici niente, e è morto, sì, abita nella scala davanti a me, potevi forse anche dirmelo, perché sai che sono battezzati, quella gente lì, ecco, per dire delle volte, faremo per questo comunque una riunione fra 15 giorni, dove invito tutti voi che avete meditato qui per bella posta, perché così l'altra volta imparate a venire. E poi soprattutto non potranno mancare i ministri di comunione, altrimenti li depegniamo, soprattutto non dovranno mancare quelli della Caritas, che oggi non sono tanti, e anche quelli li depegniamo. Perché magari si credono già bravi, non lo so, adesso, no, glielo dico in faccia, non è mica, glielo dico alla prossima riunione, perché non c'è, ecco, insieme a chi ci vuol dare una mano, perché partiamo con queste che sono le diaconie, la promessa di quest'anno, le diaconie di quartiere, per dire, guardiamo, usiamo, ha detto il Papa, andiamo incontro noi, non aspettiamo che vengano, perché i più bisognosi non verranno, andiamo, chiediamo, informiamoci, c'è qualcheduno che ha bisogno, secondo te, vicino a casa tua, domandalo, cerca, se ci sono delle situazioni di particolare delicatezza, non possiamo stare qui tranquilli, no? Meglio che non sappia, così dormo meglio. Allora questo è un discorso molto egoistico che non piace a Gesù. Perdonare chi ci offende. Questo lo salto. Lo salto perché sul perdono 3 minuti è impossibile. Vi metto soltanto degli scrupoli e basta. è la cosa più difficile di un cristiano. Perché dico cristiano? Perché loro